Lezione 28ª, parte seconda del corso La caccia alle streghe, fondamenti antropologici e filosofici. Nella sezione precedente abbiamo parlato del titolo del martello delle streghe e della necessità di tener conto, per poter comprendere adeguatamente il testo, anche delle vicende personali del redattore principale dell'opera, del testo, che è appunto Cremer. È il caso, nel Martello delle streghe, è fin troppo evidente questo riferimento personale all'autore del testo o agli autori del testo, anche se in definitiva si è ormai concordi nel ritenere Cremer come l'unico effettivo autore del testo. Come a un campione della cristianità, per via già del titolo, Martello delle streghe, a un campione della cristianità contro le streghe, l'eresia delle streghe, per procedere contro di loro e sradicarne la presenza e l'operato a tutti i livelli, ricorrendo a qualsiasi strumento, anche al braccio secolare, per così dire, all'autorità civile, quindi agli strumenti della tortura, agli strumenti del rogo. L'opera, cioè il testo, il martello delle streghe, venne redatta molto velocemente. Cremer, o Institoris, cominciò a lavorarci agli inizi del 1486 e a dicembre dello stesso anno il testo era completo. E bisogna tener presente qui, per capire i problemi, le difficoltà, che si tratta di un lungo testo. Se lo si esamina con una minima attenzione, ci si accorge poi che ci sono frequenti ripetizioni in tutte le parti dell'opera, cioè l'opera è diseguale, disomogenea. Ci sono appunto aspetti e tematiche che ritornano, e c'è un intersecarsi appunto di questi aspetti continuo. Quindi significa che l'opera non è stata elaborata e strutturata in maniera del tutto adeguata. Ci sono frequenti riferimenti contro coloro che proteggono le streghe, i malefici. Essi, per Cremer, per i due autori, si rendono colpevoli allo stesso modo delle streghe. Anch'essi perciò vengono considerati eretici, soprattutto nella prima parte dell'opera, redatta sotto la pressione, con l'intento di procedere al più presto possibile nella difesa della vera fede, per via della gravità, dell'estrema gravità della situazione. Questo emerge ad una lettura del testo. Spesso ci si riferisce al martello delle streghe come ad un manuale vero e proprio, viene considerato anzi come il manuale per eccellenza nella caccia alle streghe, tanto che per 2 secoli e mezzo, 250 anni, cioè fino al 1750, venne utilizzato come il testo per eccellenza, il testo paradigmatico proprio per la lotta contro le stregonerie, per sradicare i malefici. Ma bisogna tener conto appunto di quello che abbiamo finora detto, cioè della composizione del testo, delle ripetizioni, della necessità di procedere velocemente. E poi anche per questi motivi del fatto che in esso l'utilizzazione del modo di argomentare tipicamente scolastico e tomistico, con questioni, strutturazione triadica, eccetera, non viene del tutto rispettata. Nella terza parte poi sembra trattarsi di un manuale inquisitorio di tipo legale. Però si tratta di per lo più di una compilazione di fatti ed eventi magici che ha come scopo centrale, in maniera molto ripetitiva e a volte ossessiva, la lotta contro la stregoneria, contro le streghe. Si intendono fornire strumenti, formule, moduli addirittura, per combattere le streghe, sul modo di combattere le streghe. Si tratta poi, in definitiva, di un testo che ha presente e risente di questo aspetto, in particolar modo il contesto religioso culturale tedesco. E non a caso l'opera era destinata a combattere il fenomeno dell'eresia, o il che è lo stesso della stregoneria in Germania. L'intento iniziale fu appunto questo, venne affidato ai due inquisitori che figurano come i due autori del testo, il compito di combattere la stregoneria, i fenomeni di stregoneria in Germania. Tra l'altro lo stesso Heinrich Institoris o Kremer, il suo autore principale, aveva dimostrato di procedere in queste questioni, cioè per quanto riguarda i casi di stregoneria e di eresia, con una certa leggerezza nell'utilizzazione delle fonti a proprio sostegno. Ripetutamente ci sono fatti, ci sono casi in cui emerge appunto questo suo modo di procedere con leggerezza. Ad esempio, per citare uno degli episodi particolarmente significativi e che risalgono agli inizi della sua attività, cioè durante l'estate del 1480, prima della redazione del testo Il martello delle streghe, quindi mentre si trovava in Augsburg, in Germania, Kremer aveva denunciato un pio gruppo di donne che da più di 10 anni erano solite ricevere dal parroco e canonico di St. Moritz la comunione quotidianamente, una prassi che gli era sembrata come un errore pericoloso, e le pie donne erano state considerate quasi come membri di una pericolosa setta. Aveva aperto perciò, spinto da questa sua convinzione, da questa sua idea, aveva aperto nei loro confronti, per doveri di ufficio, come lui stesso dichiara, una indagine inquisitoriale, e le aveva minacciate di scomunica, e aveva cercato appunto di procedere con tutti i mezzi a disposizione nei loro confronti per verificare le proprie accuse. Contro di loro, infatti, aveva avanzato qualsiasi tipo di accusa, cercando proprio di farle condannare, di far intervenire anche l'autorità ecclesiastica e l'autorità civile. Il parroco che le difendeva e che le sosteneva quotidianamente da anni, cioè il parroco Müller, fece ricorso all'autorità di San Tommaso e ad alcuni testi dell'Aquinate. In proposito si possono vedere il De Frequentazione Sacramenti nel commento alle sentenze di San Tommaso, in cui San Tommaso ammette chiaramente non solo ai sacerdoti, ma soprattutto a tutti, cioè a tutti i fedeli, la possibilità dell'accesso quotidiano al sacramento dell'Eucarestia. Sulla stessa linea si collocava poi anche San Bonaventura. Müller fa ricorso a questi testi, in questo modo questi testi che consentivano la comunione quotidiana, e anche per via dell'autorità di San Tommaso, dell'autorità di riferimento a cui si appella, riesce a dimostrare che Institoris o Kremer era incorso in un madornale errore, e che nella sua furia inquisitoriale, nella sua ossessione patologica contro le streghe, contro le donne, le stregonerie, i malefici, non si era nemmeno reso conto di andare contro l'Aquinate, ciò quindi è una dimostrazione appunto della leggerezza e della, come dire, ossessione patologica di Kremer, cioè dell'autore principale della Caccia alle Streghe, del testo, che viene appunto dimostrato da questo episodio particolarmente significativo, episodio che segna il primo fallimento dello stesso inquisitore. Questo episodio, comunque, insieme ad altre occasioni, dimostra un evidente e ripetuto accanimento e spregiudicatezza nel modo di procedere di Institoris nei confronti delle donne. Emerge appunto da questo tentativo che il bersaglio principale di Institoris era costituito dalle donne, in particolare Questo ed altri episodi lo attestano sufficientemente, mostrano qual era il suo modo di procedere e emerge dal testo Il martello delle streghe, il cui unico autore ancora una volta può essere considerato proprio Cremer o Institoris, anche se l'opera venne firmata insieme a un altro domenicano, cioè Jacob Sprenger, per motivi di opportunità, per ragioni di convenienza. Per quanto riguarda il suo vero e proprio odio patologico nei confronti delle donne, ci sono comunque altri episodi che mettono in evidenza a sufficienza questo atteggiamento di Cremer Institoris nei riguardi appunto del sesso femminile nei riguardi appunto delle donne. Alcuni vari studiosi del martello delle streghe lo hanno rilevato e ampiamente messo in evidenza. Questo aspetto, questa sua visione o questa sua ossessione patologica contro le donne, in particolare viene fuori se si prende in esame e si analizza la questione sesta della prima parte del testo Il martello delle streghe, dove appunto si tratta della questione delle streghe che si sottomettono ai diavoli e Cremer cerca di spiegare perché sono le donne che si sottomettono ai diavoli, quali sono le caratteristiche di fondo delle donne che si sottomettono ai diavoli, perché i diavoli instaurano dei rapporti con le donne e non con gli uomini, perché gran parte appunto dei fenomeni di stregoneria sono dovuti alle donne. Questo è il senso della questione, il tentativo appunto di chiarire questi tratti caratteristici, tratti oltremodo negativi delle donne. Nella questione sesta, la risposta a questo quesito, la risposta a tutta la questione è che le donne sono plus carnalis e bisogna ammetterlo in base alla sola ratio naturalis, cioè indipendentemente da ogni discorso teologico, da ogni riferimento biblico, da ogni riferimento ai padri della Chiesa, allo stesso San Tommaso, c'è appunto questa considerazione e questo esito nel caratterizzare le donne. Esse sono degli uomini mancati sul terreno biologico, sul terreno fisico, create poi per quanto riguarda le ulteriori implicazioni nella loro valutazione negativa da Dio, da una costola dell'uomo, e perciò sono delle creature imperfette per un doppio motivo: sul terreno puramente razionale della ratio naturalis sono più carnali, sono appunto fisicamente disposte in questo modo, e poi questa posizione, questa situazione delle donne viene ulteriormente aggravata con il ricorso appunto ai testi teologici, ai testi scritturistici, alle autorità, alle principali autorità della Chiesa, e quindi, come dire, sul terreno biblico, sul terreno della fede, serve questo terreno ad aggravare ulteriormente la situazione. Tanto che sul terreno teologico poi la donna in quanto femmina viene caratterizzata in un modo particolare, si ricorre ad una etimologia alquanto insolita per caratterizzare il termine femmina, e femmina viene fatta derivare da un composto, cioè da due termini, da fe e da minus, cioè quindi sta ad indicare appunto anche l'inferiorità della donna sul terreno biblico, sul terreno religioso, sul terreno della fede, cioè colei che ha meno fede rispetto all'uomo. Non a caso la questione sesta, per tutti questi motivi, la questione sesta della prima parte è stata definita un capitolo dell'orrore che si richiama a monte soprattutto alla Summa Teologica del Domenicano e arcivescovo di Firenze Antonino Pierozzi.